Just what is it that you want to do?
We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Away, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Buongiorno, buona domenica. Come la facciamo oggi? Schizzata o sonnolenta?
Facciamola sonnolenta.
Sonnolenta. Dai. Di nuovo, ti è piaciuta la
sonnolenta? Poi domani è festa.
Allora teniamo la sonnolenta.
Ancora più lenta.
Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno anche a voi. E si sente già l'aria di Natale. Io la respiro già, la sento già nell'aria e soprattutto nelle case. Perché tu sai che questo fine settimana è un po' tipicamente il giorno, sono i giorni in cui le famiglie in qualche modo preparano, addobbano la casa, l'albero di Natale, il presepe. Pensa che l'altro giorno
tu fai l'albero vero o l'albero finto?
Finto.
Per ragioni ecologiste o perché non vuoi pulire gli aghi di pino? Abete, per carità.
La seconda che hai detto. No, ma l'altro giorno è stato molto buffo. Ho sentito una signora che domandava all'altro: ma secondo te è più elegante fare l'albero di Natale o il presepe?
Anche un po' con questo accento livornese. L'albero di Natale?
L'albero di Natale?
Scorta.
Io gli volevo suggerire il presepe vivente, però poi alla fine si
sono... Tutta la famiglia.
Con tutti quanti.
Ma voi fate solo l'albero di Natale, quindi?
Io...
O anche il presepe, per eleganza massima. Famiglia di eleganzoni.
Elegantoni. Io l'anno scorso feci sia l'albero di Natale che il presepe. Poi però mio figlio voleva mettere per forza Lala e Po dei Teletubbies.
Lala!
La nostra amica Lala, che è stata ospite in una delle più, seguite puntate di ogni maletta domenica.
Ormai di culto.
Di culto, assolutamente. E voleva mettere appunto Lala e Po al posto di Giuseppe e Maria.
Nemmeno al posto del Buella di
Natale. I personaggi principali, giustamente.
Ho capito, questo è seccato.
Questo è seccato, quindi mi sa che quest'anno facciamo solo l'albero, poi glielo spieghiamo più avanti.
Aria di Natale, io ho sentito la solita aria milanese stamattina, perché tra l'altro sono venuto in bicicletta, vorrei vantarmi di questa cosa.
Però, quindi hai fatto la prova speciale?
Ho fatto la prova speciale sulle strade milanesi. Posso fare una proposta? Cioè, peraltro qualcuno aveva già lanciato sul Corriere in cronaca Milano, cioè, a un certo punto. Asfaltiamo tutto Milano.
Sì.
Cioè, asfaltiamo tutto, ma anche le rotaie del tram, asfaltiamo qualsiasi cosa.
O ritorniamo a Navigli con la cerchia dei Navigli, o se no asfaltiamo tutto.
Cogommoni,
Copatine.
Io voglio andare a giro la bicicletta. L'ho comprato da Papini sul Longarno.
Io
voglio andare a giro. Mi è venuto un po' questo.
E nessuno li vorrete te l'ha rubato, tra l'altro.
Nessuno li vorrete mi ha ancora rubato, ma non si sappia in giro che non mi hanno ancora rubato la bicicletta. E tu hai presente il suono che fa la ruota della bicicletta sull'asfalto, come scorre bene? È proprio un piacere da sentire.
E infatti, a parte te hai sempre le cuffie, le cose, il telefono, che non godi più di questi.
Godo, ma perché proprio tu senti la vibrazione dentro, hai capito, dell'asfalto che corre così. Senti una vibrazione diversa sul pavé, le rotaie, tutti quegli errori. È una città piatta, accidenti.
E vabbè, dai, andiamo avanti.
Comunque, il vostro inviato questa settimana, come annunciato a suo tempo, è andato a verificare com'è la mostra alla Tate Modern, il Weather Project. Ne avevamo parlato un po' di settimane fa.
Sei stato a Londra, quindi?
Sono stato a Londra.
Ami il rischio, quindi. Cioè, oltre ad andare in bicicletta sul pavé, vai a Londra in questi tempi qua, che non sono proprio...
Questa cosa l'ha detta anche il mio agente di viaggi prima di farmi il biglietto, un uomo onesto. Ma io lo stesso sono andato a Londra. Ho fatto dei gesti, ma sono andato lo stesso a Londra. Alla Tate Modern, che per i pochissimi che non lo sanno, perché tra l'altro a Londra ci sono soltanto italiani, vorrei dare questa comunicazione, quindi qualsiasi cosa dirò la saprete già tutti quanti. Alla Tate Modern è una nuovo museo sul Tamigi, che è stato aperto 2 anni fa direi, molto bello, dove sono allestite le collezioni, le esposizioni, le mostre della Tate Gallery, che così ha potuto dedicarsi soltanto alla Tate Old, diciamo. Di recente i giornali inglesi avevano molto segnalato questa installazione, che fa parte di una più lungo progetto, si chiama The Weather Project. Questa è un'installazione di un artista islandese.
E non c'entra niente Fabio Fazio, tra l'altro, diciamolo.
Assolutamente niente, che mi risulti, però non si sa mai, Fabio Fazio c'entra quasi con tutto. Questa installazione sta avendo molto successo, ve la descrivo brevemente come si può descrivere a parole, diciamo, un'installazione. Altro, installazione, hai mai pensato la parola installazione?
Installazione, a un certo punto, cioè, è venuto
c'è
fuori.
La parola installazione, come le chiamavano?
Come si può...
Perché, secondo me, perché opere d'arte si vergognano un po'.
Infatti.
Installazione è una cosa più sobria.
Adesso sta venendo fuori anche un po' performance.
Una performance, però ci deve essere una persona dentro. Però ci sono le persone in questa.
Infatti.
Può essere una performance.
Va
è
bene.
Fatta così, semplicemente.
Come dicono? Installation, dicono? Art installation, come la chiamano?
Non dicono installation, forse non dicono.
Se non hai parlato con nessuno allora.
No, lui parlano del tempo e basta, non delle installazioni sul tempo.
Perfetto.
Bella, questa battuta che ho fatto in inglese che parla.
Vai avanti.
Allora, c'è questo grande sole, fatto di, naturalmente, un sole artificiale, fatto di illuminazioni artificiali che stanno dietro un semicerchio rosso. Adesso non spiegherò ulteriormente nel dettaglio perché capisco che già non si sta capendo niente, ma in sostanza c'è un grandissimo atrio della Tate Modern, grandissimo, una roba alta, decina di metri, dove una luce un po' di tramonto, un po' strana, viene da questo enorme sole, e c'è uno specchio che occupa tutto il soffitto di questo grande atrio, mm-hmm. E le persone vanno lì sotto, e sotto questa luce già molto strana si sdraiano, si fanno le cose più varie che vogliono, non varissime, perché c'è un sacco di gente, adesso
certo,
non esageriamo, però qualcuno, questo non lo escludo, c'era un procurino.
Perché comunque, voglio dire, l'atmosfera in qualche modo potrebbe invitare.
Esatto, e tutto questo si riflette in questo specchio sul soffitto, creando un effetto spettacolare, e naturalmente tutte le implicazioni artistiche che io non ho capito, eccetera. Però era piuttosto piacevole. Mm. Insieme a questo, a Tate Modern c'erano molte altre cose interessanti e divertenti. Poi a Londra ci sono continuamente cose interessanti e divertenti. Io naturalmente mi sono anche divertito molto a vedere il successo dei musical dedicati ormai a qualsiasi rockstar, avanzo di rockstar, sì, simil rockstar, eccetera. C'è un musical su Boy George, c'è un musical su Rod Stewart, c'è naturalmente il musical sui Queen, quello più famoso, di più grande successo, il musical sugli ABBA, che ha riportato in vita il mito degli ABBA, eccetera eccetera. Tra l'altro, appunto, ci sono altri spettacoli piuttosto divertenti e retro in giro per l'Inghilterra. Mi sento un po' Michel Pergolani oggi a fare
devi aver l'erremoscio però
a fare questa cosa. Ci sono molti spettacoli divertenti, uno riesce anche a cogliere delle parti. Tra l'altro adesso stanno tutti festeggiando per la vittoria dell'Inghilterra nei mondiali di rugby, quindi è tutto sul rugby, per lo sport del momento è il rugby. Sai come quando noi vinciamo una medaglia di bronzo nel pattinaggio all'indietro e sembra che il pattinaggio all'indietro diventi lo sport del domani?
Importantissimo.
Tutti occuparsi di rugby e soltanto di rugby, e biografie di rugbisti che si vendono, eccetera eccetera. Questo rispetto la moda che corre, che ho notato di più, io non capisco mai queste cose.
Il trendsetter,
ho notato una cosa, è tornato di moda, forse anche in Italia, ma io non esco mai, quindi a Londra vedo più cose. È tornato di moda lo stivalino da squo.
Lo stivalino da squo.
Esatto, lo stivalino da squo, quello di camoscio un po' floscio, basso,
un po' colorato anche con le frange,
no,
con i peneri.
No, i peneri non ci sono. Ci sono delle cinghie
come quelle,
eccetera,
che avevo messo sulla vespa.
Però
da giovane,
no, non ti sbagliare, non avevo né quello né
non
lo
stivalino. Sbagliare.
gli stivalini da squo bassi, mm-hmm, con la gomma sotto, un po' floscio. Secondo me fra poco, se teniamo duro, tornano anche le kickers. Buongiorno, siete di nuovo a Ogni Maledetta Domenica. L'anno scorso io ho conosciuto una persona che si occupa molto di Israele, che è molto dotta e colta su Israele, si chiama Emanuele Ottolenghi e insegna storia di Israele all'Università di Oxford, e scrive spesso sul Foglio, io leggo sempre molto attentamente le sue cose. Sono andato a Londra, come vi ho detto, questo weekend, ho aperto il Guardian e in apertura della pagina Cultura c'era un bel e lungo articolo su Israele, di nuovo del professor Emanuele Ottolenghi, che quindi è ascoltato un po' ovunque, e tra l'altro adesso si trova a Gerusalemme e dovrebbe essere al telefono con noi. Emanuele, ci senti?
Buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno a te. Allora, tu hai messo il dito su una super piaga in questo pezzo sul Guardian, cioè hai cercato di affrontare una questione di cui si discute molto da tempo, ma ancora di più ultimamente, sulle differenze e invece le similitudini fra chi critica Israele e i rischi di antisemitismo. Oggi la discussione è molto accesa perché molte critiche di Israele sono, nei confronti del governo di Israele, sono viste come delle critiche proprio nei confronti dello Stato stesso, se non addirittura degli ebrei, mentre alcuni invece critici rivendicano il diritto di criticare soltanto Sharon senza sentirsi dare dell'antisemita. C'è un bandolo in questa questione, Emanuele?
Certamente, credo che ci siano grosse ambiguità e difficoltà, spesso dovute al fatto che non ci si rende conto dov'è il confine legittimo e necessario tra quella che è una critica che si può e che si deve fare e invece l'uso di antisemitismo per definire Israele, il suo governo, le sue politiche e il popolo israeliano. Credo che questo sia il punto e quello era il punto che io cercavo di sottolineare nel mio articolo. Criticare politiche si può e si deve in qualsiasi caso e certamente nelle circostanze così difficili del conflitto medio orientale. Ma detto questo, occorre stare attenti ai mezzi e agli strumenti che si usano per criticare e va notato che negli ultimi 3 anni in alcune circostanze le critiche rivolte a Israele e al suo governo sono sconfinate in stereotipi antisemiti che non dovrebbero trovare in nessun caso e per nessun motivo luogo e legittimazione all'interno del dibattito sul Medio Oriente.
Ma tra l'altro questa settimana, in uno degli ultimi articoli che scriverà anche lei sul Guardian, Julie Burchill, editorialista e commentatrice del Guardian, che ha deciso di lasciare il Guardian proprio per una frattura da lei denunciata con i lettori di quel giornale sulle questioni di Israele e dell'antisemitismo, ha detto delle cose molto forti e ha di fatto associato l'odierno antisionismo all'antisemitismo, spiegando che l'antisemitismo appunto non è più quello di un tempo a cui siamo abituati a pensare, quello di Hitler e dei campi, eccetera, eccetera, ma è diventato di fatto l'antisionismo oggi. Tu sei d'accordo su questo?
Sì, sono d'accordo, con una differenza, che in realtà non c'è nulla di nuovo in tutto questo, cioè l'antisionismo odierno, che non è soltanto la critica al governo israeliano, questo, quel governo, questo, quella politica, ma è la negazione assoluta del diritto degli ebrei di definirsi come nazione, quindi di usufruire del diritto dato a tutte le altre nazioni all'autodeterminazione. Questo rifiuto assoluto è sostanzialmente la versione odierna dell'antico rifiuto che nasce nel periodo dell'emancipazione con la rivoluzione francese di riconoscere gli ebrei come popolo, cioè la vecchia frase che diceva tutto agli ebrei come individui, niente agli ebrei come nazione, pronunciata nel 1791 all'Assemblea Nazionale Francese, è ancora il concetto che viene espresso nel principio della polemica antisionista.
Che è
prego.
No, vai pure.
Cioè, gli ebrei viene negato agli ebrei il diritto di definirsi come popolo, di esprimere un'identità nazionale, di avere uno Stato e di esercitare l'autodeterminazione e quindi l'indipendenza. Certo, poi uno può discutere come questa indipendenza venga esercitata e può dissentire sul fatto che questa indipendenza viene esercitata in contrasto, in conflitto con un'altra rivendicazione nazionale ugualmente legittima, e su questo siamo pienamente d'accordo, ma l'antisionismo nega il diritto degli ebrei a essere nazione come principio, e in questo senso è ovviamente una forte limitazione che viene imposta al diritto degli ebrei di definire la loro identità come preferiscono.
Tu scrivi una cosa molto vera e molto precisa in questo senso, secondo me, cioè che addirittura c'è un premio per quegli ebrei che mostrano di aderire a questa visione, cioè per quegli ebrei che si mostrano appunto come li vuole il nostro stereotipo, in gamba, intelligenti, studiosi, di grandi successi personali, ma che contestano in qualche modo Israele. Ecco, ci sono molte persone che trovano questi gli ebrei giusti e sbagliati invece quelli allineati sulle posizioni del governo di Israele.
Certamente, questo riflette due aspetti di questo pregiudizio di fondo. Da un lato appunto l'esaltazione quasi romantica dell'ebreo che esprime la propria identità attraverso una vergogna dell'essere ebreo in quanto membro di una nazione. Quindi l'ebreo che viene celebrato è un ebreo che in qualche modo esprime la propria identità negandola, rifiutando di appartenere alla collettività che si chiama popolo ebraico. D'altro canto, se l'eroe è quello che attacca Israele e lo condanna, questo esprime un altro pregiudizio di fondo, che è la visione per cui Israele non ha legittimità, non ha diritto di esistere, e quindi chi lo attacca dall'interno del popolo ebraico è per forza e per definizione un eroe. E questo è un altro grave problema, perché se si può, ripeto, discutere e si deve discutere sulle politiche di Israele, e di sicuro Israele ha tanti torti quante ragioni, va detto subito che la premessa per questa discussione deve essere il riconoscimento di un diritto di fondo dello Stato di Israele ad esistere, visto che questo diritto di fondo è stato sancito anche dalle Nazioni Unite quando Israele fu creato.
Grazie mille Emanuele.
Molte grazie e buongiorno a tutti.
Invece proprio questa settimana la cosa che si è più discussa a proposito di Israele e del conflitto medio orientale cosiddetto sono stati questi accordi di Ginevra. Sapete che a Ginevra è stato appunto firmato un trattato e un accordo possibile fra israeliani e palestinesi con il limite...
Sì, un accordo un po' virtuale hanno chiamato.
Sì, appunto, con il limite molto forte di essere stato firmato da persone che non rappresentavano minimamente appunto le rappresentanze istituzionali e ufficiali dei propri paesi e dei propri cittadini, perché parlare di paesi nel caso dei palestinesi purtroppo non è possibile. Questi accordi sono stati molto enfatizzati dalla stampa, molto anche dalla stampa italiana, come una possibilità, come una via d'uscita, come una specie di orizzonte possibile, malgrado appunto la loro poca concretezza. Da altri sono stati molto criticati appunto per la loro poca concretezza, ma anche nel merito. Le due posizioni è interessante vedere che sono rappresentate, esemplificate in due articoli opposti che sono usciti sul Washington Post e ripresi in Europa dal Wall Street Journal, entrambi. Uno prima di Charles Krauthammer, che ha parlato della svendita di Ginevra, ironizzando naturalmente molto prima sul fatto che le persone che hanno firmato questi accordi non rappresentassero niente e nessuno, e anzi nel caso dell'israeliano Yossi Bellin si portasse sulle spalle fallimenti e sbagli di tentativi di accordi e di trattati e precedenti. Però Krauthammer poi appunto la chiamava svendita, nel senso che ai palestinesi secondo lui gli israeliani avrebbero concesso troppo e molto di più di quello che dovevano concedergli e che già gli era stato negato in precedenti punti e tappe raggiunte dalle trattative. Due giorni dopo il Wall Street Journal ripreso un altro articolo del Washington Post. Il Wall Street Journal ha una convenzione col Washington Post, ha un accordo per cui ripubblica nella pagina degli editoriali alcuni degli editoriali del Washington Post. Questo articolo è di David Ignatius, invece si intitola La soluzione immaginaria di Ginevra, ma non è un titolo ironico, nel senso che lui paragona questo accordo alla canzone Imagine, che è una canzone che non risolve niente, non serve a niente, ma ha sempre dato una speranza e ha mostrato una via e una possibilità, e in questo senso secondo lui sono molto importanti questi accordi. Ci sentiamo fra poco.
Radio 2.
Ari buongiorno, benvenuti a Ari Ogni, Ari Maledetta, Ari Domenica, con Ari Luca Sofri
e Ari Michele Boroni.
Sapete che questa settimana è passata la giornata mondiale contro l'AIDS, si sono fatte molte cose, si è molto discusso sulle nuove tecniche, le nuove ricerche, le nuove campagne per combattere l'AIDS. Sapete, forse avete visto anche che il peggio forse l'hanno dato alcuni vertici della Chiesa Cattolica. Il cardinale Barragan è stato ripreso molto dalle agenzie per aver detto che le campagne di informazione che si fanno fino adesso sono basate su politiche che incoraggiano stili di vita e comportamenti immorali ed edonisti, favorendo il diffondersi del male. Adesso, siccome le campagne di informazione, sapete, sono basate sul consigliare l'uso del preservativo, anche questo favorisca il diffondersi del male, è un'opinione piuttosto disastrosa del cardinale Barragan, e continuiamo così, per fortuna.
Il male assoluto, secondo Barragan, è il preservativo è il male assoluto. Bene.
Per fortuna ci sono cattolici più lungimiranti dei vertici della Chiesa Cattolica. C'è un'associazione americana che ha fatto una campagna intitolata I buoni cattolici usano il preservativo. Tra l'altro avevamo parlato qualche puntata fa di un film con un super cast che sta per andare in onda su HBO.
Sì,
vede HBO?
Purtroppo no, purtroppo no. Il canale,
col satellite.
È il canale pay TV terrestre americano e quindi non è possibile vederlo in Italia. Speriamo quindi... che qualcuno lo acquisti.
E quindi non potremo vedere Angels in America, il film di Mike Nichols con Al Pacino, Meryl Streep e Emma Thompson sulla pessima politica dell'amministrazione Reagan che non fece niente per combattere l'AIDS al suo nascere negli Stati Uniti. C'era una bella intervista all'autore di questo film su Mother Jones questo mese. Da Londra porto anche la notizia che i Who, già auto, almeno quel che rimane dei Who, progressivamente sono...
Quel che rimane di chi?
Quel che rimane dei Who. Vado al cinema a vedere cosa. Quel che rimane dei Who si riuniranno ancora, pare, per una serata speciale a marzo. Le reunion
sono all'ordine del giorno.
Sono all'ordine del giorno a Londra, alcune addirittura surreali. Ho trovato su alcuni giornali di spettacoli locali delle cose formidabili che ho portato qui per far divertire il buon Michele Boroni.
È vero, l'ha portata, c'è qua davanti.
C'è una segnalazione di un tour di concerti di Tony Hadley e Peter Coe insieme. Voi vi direte:
Peter Coe.
Tony Hadley, anche Tony Hadley adesso, diciamo, per gli intenditori. Tony Hadley era il cosiddetto leader, se ci poteva essere un leader degli Spandau Ballet, in realtà era anche quello che faceva meno, però era quello che si vedeva di più, era quel ragazzone moreo.
Sì, aveva una bella voce, mi piaceva la voce.
Ma sì, hanno fatto le loro buone cose, True e Gold erano ottime. E Peter Cox invece era assai meno noto qui da noi, uno dei due Go West, quelli di We Close Our Eyes.
We Close Our Eyes.
Gli stessi periodi. Adesso si stanno riciclando in un tour insieme in cui ognuno fa le canzoni del suo gruppo. Addirittura bene. Il nome del tour è Tony Hadley contro Peter Cox.
Fantastico.
Ma non è finita qui.
E sono tra l'altro dei pesi massimi, visto la foto.
Esattamente.
Sono ben inquartati tutti quanti. Mi ricordo Peter Cox di Go West, che era bel fisicato al tempo, negli anni 80.
Tu sei senza rispetto. Adesso ti dico chi c'è invece in questo super concerto itinerante per l'Inghilterra, in date che vanno dal 12 dicembre in poi fino a concludersi addirittura alla Wembley Arena, una specie di cantagiro degli inglesi in cui saranno radunati a cantare insieme Paul Young
e vai
Kim Wilde,
la biondina,
ABC
ricordo che loro non erano male.
The Look of Love
era molto bella.
I Five Star
Never Covered.
Five Star
non li ricordo,
dei ragazzotti, una cosa così.
Vabbè.
Howard Jones,
quindi tutta una cosa anni 80,
molto anni 80,
bellissima.
I Heaven 17, titolari di uno dei più grandi pezzi degli anni 80. Bravo. Bene. Nick Hayward, uomo sparito a qualsiasi cronaca dopo un breve successo. I Curiosity Kill the Cat.
Curiosity Kill the Cat mi piacevano molto. Lui era un bravo.
I T-Pau, su cui ti prego.
I T-Pau, io ricordo un video assurdo dei T-Pau. Vabbè, i tipini fini non ci sono.
I tipini fini mancano, ma ci sono i China Crisis. Anche loro, diciamo, non autori di un successo
particolarmente duraturo. E quindi loro fanno questo cantagiro in giro per l'Inghilterra.
Esattamente. E riempire, secondo me, riempiranno le sale. Perché gli inglesi sono un po' così, ecco, quando si fanno queste cose. Tra l'altro, un'ultima cosa su questo revival: è uscito un nuovo album di Gilbert O'Sullivan.
Porca miseria, Gilbert O'Sullivan.
Alone Again Naturally.
Eccola lì.
Non te la canticchio perché siamo in radio, ecco, non vorrei fare delle prove prima, però diciamo.
Quanti anni avrà Gilbert O'Sullivan?
950.
Questo di Johnny Hallyday.
Tra l'altro, non è una cosa di musica, ma l'ho trovata segnalata accanto sullo stesso giornale e quindi.
Perché questo sarebbe il blocco musicale. Questo è definito come blocco musicale.
Qui stavamo parlando un po' di musica, la nostra cosa d'attenzione, diciamo, al copione. Si segnala questo, che una versione cinematografica di Dallas è in corso di lavorazione.
Porca miseria.
E già le emozioni salgono molto. Nella parte di JR, Bruce Willis.
Poveri.
Ma come Bruce Willis? Non ti dico altro, non ti dico. Disperazione di là dal vetro, la nostra regista Valeria Grandi, che già ha avuto un'allucinazione stamattina credendo di vedere la sua insegnante di latino delle medie per strada, è ancora più scorata a questo punto. Nel frattempo si racconta anche che Linda Gray, la sorella del Dallas originale, sta per dirigere un film.
Ah, bene.
E nel film comparirà Larry Hagman.
Ma è sempre vivo Larry Hagman, che era
evidentemente
continuamente in stato di
attesa. Sai dove lo girano? Questo lo dico ai nostri ascoltatori italiani, in particolare toscani. Lo girano in Toscana questo film. Potreste incontrare Larry Hagman anche a Livorno.
Nel Cantishire o a Livorno?
A Livorno
al momento d'Antignano Larry Hagman
fa la sua figura. Larry Hagman.
Benissimo.
C'è stata molta discussione in Inghilterra sul restyling di Top of the Pops, la trasmissione più leggendaria di musica della televisione inglese, probabilmente del mondo. Io mi ricordo che ancora c'era quando ero bambino, qualcuno la riprendeva per radio, nelle radio italiane.
Tra l'altro c'è anche adesso la versione italiana che riprende alcune performance di dal vivo.
Esatto, comunque era una specie di disco ring degli italiani, soltanto che poi disco ring è finito. Quindi hanno continuato a farlo. Pare che sia molto in crisi Top of the Pops per via di tutti questi pop idol e altri reality show sui giovani canterini e cose del genere, quindi hanno deciso un restyling, l'hanno rifatto nuovo, hanno cambiato un po' tutto i conduttori e ha avuto un flop terribile. Massimo Pifaretti sta dimostrando un invidiabile aplomb di là dal vetro rispetto alla notizia che Bruce Willis sarà J.R. al cinema. Forse questa è la canzone che ti ha appisolato un po', è anche un po' quello.
Ricordati che è una puntata soft.
Abbiamo sbagliato con gli Who prima. Gli Who erano un po' troppo vivaci.
Abbiamo fatto uno strappo alla regola.
Vi ricorderete che abbiamo parlato la volta scorsa di un libro appena uscito in America e in Inghilterra, si chiama The Bounty e parla per l'appunto del Bounty e della storia del Bounty. È un bel volume, diciamo, se pensate di saper tutto per aver visto 75 versioni del film non sapete ancora niente. Il libro è molto avvincente, l'ha scritto, vi ricordate, l'avevamo già spiegato, un'autrice del New York che si chiama Caroline Alexander. Lo dico di nuovo perché c'è un'altra storia che parla di cose simili e ambientata nello stesso periodo, che sta avendo un grosso successo in tutto il mondo e sta per arrivare in Italia. È quella del film Master and Commander, alla fine del mondo, una cosa, c'è un sottotitolo del genere che verrà tradotto in italiano, credo si tenga Master and Commander, ma si chiamerà La fine del mondo, dovrebbe uscire la settimana prossima.
Ed è di Peter Weir.
È di Peter Weir, o Weir che dir si voglia, dipende se uno lo ritiene tedesco o australiano, ma credo che sia australiano per l'appunto. Autore indimenticato di Alti e bassi, un anno vissuto pericolosamente e via così. Il protagonista è Russell Crowe, per rimanere con persone di provenienza oceanica, che alle ragazze piace parecchio.
Un truzzone,
ma il truzzone va forte.
Il truzzone piace, è quello che io non ho mai avuto. Ho sempre fatto il fighettino e non ho mai avuto successo.
Dovevi fare il truzzone.
Dovevo fare il truzzone.
Ed è l'unico fighettino a Livorno, però.
Come te che avevo i peneri nella Vespa.
Non avevo i peneri nella Vespa e nemmeno l'autoride nel bauletto.
Ce l'avevi. E avevi anche gli adesivi di Aero Zero fustellati.
Avevo anche quello della ragazza che si fa la canna con le gambe incrociate. E Jim Morrison.
E Jim Morrison, perfetto. Ma che io quell'immagine lì, io non lo sai che non ho mai capito la provenienza.
Ma ce ne sono parecchie misteriose.
Un giorno faremo un blocco solo sulle immagini misteriose
degli adesivi.
Immaginario degli adesivi.
Ma ci vanno ancora i ragazzi a chiedere gli adesivi nei negozi?
Sai che
io ci andavo, da figure imbarazzanti.
Così,
ce l'hai adesivi? Che figura, che vergogna. No, e poi niente, dentro certe scarpe, poi non è che uno li attaccava.
No, li teneva dentro le scatole delle scarpe.
I doppioni si attaccavano sulla porta e la mamma diventava una furia.
La pazza.
Comunque, il vostro inviato è stato a vedere Master and Commander e si è divertito molto, è divertito molto, malgrado, diciamo, si parli un linguaggio marittimo ottocentesco, quindi, diciamo... Esattamente, quindi la vostra proprietà dell'inglese viene messa a dura prova, ma forse è per quello che mi sono divertito molto. È un film molto avvincente, che racconta di una nave guidata e capitanata, una nave inglese, da Russell Crowe e della sua battaglia con una nave francese in giro per gli oceani. Sono prima nell'Atlantico, poi doppiano il Capo, arrivano nel Pacifico, arrivano alle Galapagos, e racconta in particolare del rapporto fra il capitano Russell Crowe e Paul Bettany, che è un altro ufficiale sulla nave, che è tutto l'opposto di lui, che fa il medico appassionato naturalista. Russell Crowe fa, come hai detto tu, un po' il frutto tosto, esattamente, coraggioso, quello che decide, comanda, prende le decisioni forte, un po' quello che fa
lo guardi.
Esatto, mentre Paul Bettany fa più il raffinato, dotto. Paul Bettany, anch'io ho domandato questo. Paul Bettany faceva il suo amico immaginario, sempre di Russell Crowe, in A Beautiful Mind,
il biondino.
Era biondino?
Era biondino.
Non mi ricordo mai. Comunque, carino. Un tipo carino. Un tipo carino di cui ho saputo... No, non è biondo. È poco biondo.
O ha sempre il cappello, no?
No, non è biondo. Di cui ho saputo essere persino... Gossip?
Dai, gossip!
Essere persino marito di Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly che
è... Beautiful Mind. No, è tutto magna magna. È tutto magna magna, sono un po' sempre i soliti.
Qua donne non ce ne sono, invece, mi pare di capire.
Qua donne zero. Zerissimo. Un film di uomini, tosto, eccetera. Anzi, ti dirò che, diciamo, a voler pensare male, il rapporto di amicizia fra i due ogni tanto, ma a voler pensare bene, io sono stato entusiasta del fatto che a momenti ci fossero delle cose assolutamente omosessuali nel rapporto fra i due, appunto.
Certo.
Dove uno, appunto, Paul Bettany voleva andare tipo a raccogliere delle margheritine su un'isola e Russell Crowe non ce lo mandava, allora lui gli teneva il broncio, allora Russell Crowe diceva
una
dai,
coppia,
vai, esatto, molto, molto simpatico.
Una casa a Vianello.
esatto. Dopodiché ci sono le battaglie, le cannonate, il mare, tutte queste cose. Insomma, io l'ho trovato un film formidabile. Tra l'altro è un periodo piuttosto prolifico per i film di mare, so che anche tu hai avuto la tua reazione.
Assolutamente. Io sono andato a vedere invece La ricerca di Nemo, il film prodotto dalla Walt Disney, o meglio dalla Pixar, che è la casa di animazione.
Non ci sono rapporti gay tra i pesci?
No.
Nemmeno allusi proprio.
Assolutamente
sono ancora
no.
Indietro la Disney.
Assolutamente no. Film molto bello, c'è da dire, come del resto i precedenti, con Monsters & Co., Toy Story e Bugs Life.
Sei un appassionato, eh?
Io sono un appassionato, sì.
Ma l'esperto in famiglia cosa ha detto?
L'esperto in famiglia è andato per la prima volta al cinema e ha gradito molto. Più che altro ha resistito per un'ora e cinquanta.
Ma scusa, hai mai detto che sei andato all'ultimo spettacolo?
All'ultimo spettacolo, dalle 10:30.
E porti il bambino alle 10:30 al cinema.
Lui all'orario di Rio de Janeiro, lui praticamente va a letto a mezzanotte. Vabbè, ma questo è un altro problema che vorrei tenermi per me. E comunque, La ricerca di Nemo è un bel film, come tutti i film della Pixar. Sono film, come dire, leggibili su più e interpretabili a diversi livelli, quindi come dire, diverte grandi e piccini, come dicevano al tempo. Come dire,
quindi sei divertito anche tu?
Mi sono divertito.
Posso, no, vabbè, ma perché voi livornesi col mare, queste cose qua, eccetera.
Ma no. È tutto nel
anche
profondo.
Noi, anche noi appena nell'entroterra? Eh?
Sì, anche voi potete, almeno a Milano hanno apprezzato.
Ho capito. It's My Life, The Talk Show, che è così bella che anche facendo per tutti gli sforzi del mondo per rovinarla non ci si riesce.
No doubt, ci hanno provato, hanno detto la vogliamo fare un pochino più brutta e invece
però regge
sempre.
Regge, meglio di tutte le altre cover che ci vengono ammanite ultimamente, tipo Sheryl Crow che fa Rod Stewart, cos'era l'ultima volta? No, Simple Mind.
Simple Mind. Non parliamo male della musica che mettiamo, anzi che ci fanno mettere.
Perché no?
Vabbè, perché dai.
Allora, ci viene richiesto dalle nostre fidate redattrici, coloro che tengano in piedi questa...
Tengano?
Detto
oh, la pisana, questa era la pisana, dai. Dici anche minuti.
Aspettate 2 minuti e ve lo dico. Allora, ci chiedono, per rimanere in argomento, cosa accidenti sono i peneri. Pare che abbiamo introdotto un vocabolo non familiarissimo
e
a Milano.
Noi lo diremo nella puntata vicino a Natale insieme ai blog.
Attenzione, sì. Riveliamo, preparati.
La puntata di Natale sarà un puntatone di mistero.
Sarà una puntata difficile. I peneri e i blog.
I peneri e i blog.
Che un po' si sovrappongono,
certo.
E si annodano insieme. Allora, vi ho raccontato che sono venuto in bicicletta, un bel chi se ne frega, direte voi, lo direte forse anche di un ulteriore dettaglio, sono venuto in bicicletta godendomi la musica scelta da me sulla mia straordinaria playlist di 1000 canzoni contenuta nel mio iPod.
Oh,
e cos'è l'iPod?
Spieghiamo.
Lo spieghiamo subito.
Dai.
Allora, molti lo sanno già cos'è l'iPod. L'iPod è una di quelle cose che divide il mondo, un po' come il blog in questo.
Sì.
Divide il mondo fra quelli che lo sanno benissimo,
certo.
E quelli che fanno ma de che?
O fanno finta di non saperlo.
E il bello è che di solito gli uni sono convinti che non esistano gli altri, cioè quelli che conoscono l'iPod dicono come non sai cos'è l'iPod?
Hai vissuto finora per sapere cos'è l'iPod?
Tutto il mondo sa cos'è l'iPod.
Innanzitutto, perché si chiama iPod?
Lo sai che non ne ho la minima idea?
Io questo lo sapevo, cioè, non ci eravamo messi d'accordo, giuro, però ho detto, io ho fatto un po' di ricerche in giro, nessuno spiega perché si chiama iPod.
E quindi non lo sappiamo dire,
non dire.
Non hai avuto una risposta. Chiamo
ogni maledetta domenica, @rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per ricevere risposte.
Esatto, i fedeli ascoltatori, quelli che mi rimproverano ormai ogni minuto per aver sbagliato le singole date e minutaggi delle Pantere Rose, se per favore ci fanno anche sapere perché l'iPod si chiama così.
Ok, comunque. Vabbè, l'iPod... non sappiamo perché si chiama così, però sappiamo cos'è.
Oh, l'iPod come un bambino di 6 anni.
Va bene. Così.
L'iPod
for dummies,
è un lettore MP3.
Cos'è MP3? Boh, ma sei matto, come parli?
L'iPod è un lettore MP3 prodotto da Apple. Cominciamo dall'inizio. Apple quella che fa il Macintosh.
Va bene.
Allora, intanto, un articolo uscito sul New York Times Magazine la settimana scorsa dice: Apple non è più quella che fa i Macintosh, Apple è quella che fa iPod. Cioè, iPod è oggi il prodotto più rappresentativo
di punta,
e più di successo, l'icona vera della Apple.
Ok.
iPod è un lettore MP3, ovvero è un oggettino piccolo, carino, piuttosto fighetto,
sì,
che contiene 1000 canzoni. E che ha attaccate delle cuffie, quindi la versione tecnologico del 2000 del Walkman.
Ok, tu cosa fai praticamente? Scarichi i pezzi o da internet
o dai CD. Quello che ti
Tu hai un CD
o da internet soltanto da fonti legali e legittime, perché io mai ho usato quelle robe che violano il copyright.
Va bene.
E poi le copi su questo piccolo oggettino.
Okay.
Questo piccolo oggettino, appunto, è già sembra qualcosa di speciale così, quindi, ma è qualcosa di talmente tanto speciale da aver suscitato articoli in tutto il mondo sul fenomeno iPod. Ci sono altri lettori MP3,
infatti,
però nessun lettore MP3 ha avuto questo successo. Tieni conto che ha, credo, il 35% del mercato, ce ne saranno altri 20, 30, quanti ce ne sono? Il 35% del mercato iPod, che è una cosa che Apple non è mai successo, perché è abituata con i computer ad avere il 2,3% del mercato, perché hanno fatto...
È un mercato più piccolo chiaramente di quelli dei computer.
Sì, naturalmente, però ne hanno venduti 1.000.000+, guarda, ricorrono, tra l'altro questo lungo articolo sul New York Times Magazine segnalava che ricorrono adesso i 2 anni dall'introduzione dell'iPod, per me un anno da quando la mia mamma me l'ha regalato, vorrei dire questa cosa.
La tua mamma te l'ha regalato?
La mia mamma mi ha regalato
la mamma
iPod.
Tecnologica di Luca Sofri.
Diglielo un po'. e questo articolo racconta appunto di quale rivoluzione sia stato introdurre in un apparecchio così pochi comandi, cioè il segreto del successo è che sia così semplice.
Infatti.
Che abbia proprio il minimo delle cose indispensabili, 4 comandi, molto a portata di mano, abbia un design molto particolare e molto bello, sia appunto molto piccolo e molto funzionale, è bianco, che l'ha fatto diventare un po' la sua immagine, questa cosa del bianco. Anche le ultime campagne pubblicitarie di iPod riprendono molto questa cosa delle cuffiette bianche.
Sì.
Dicono in Apple, a un certo punto qualcuno ha detto: ma come, le cuffie si fanno grigie, si fanno nere? Sì. Perché? E noi le facciamo bianche.
E anche
in quello è diventata
sembra un po' delle cose di Moju, no? Che ne avevamo parlato.
Di Muji. Forse un solo difetto, che è un po' costoso,
ecco.
È più costoso degli altri, anche se il suo prezzo è calato. Oggi ce ne sono 3 modelli di capienze diverse, che ospitano 5.000 e 10.000 canzoni, mi sembra, questi numeri qua, e costa 350 euro,
che non è poco.
Quello più capiente, con 40 mega di hard disk, è anche un po' più spesso, un po' più grossino, credo che abbia un prezzo che si avvicina ai 1.000 euro addirittura, però ci potete tenere dentro tutto il mondo.
Si possono mettere le cuffiette normali? Perché io ho un problema all'orecchio.
Si possono mettere le cuffiette normali, se è un po'
non
meno
le auricolari.
Se è un po' meno fighi. E soprattutto, se hai le cuffie normali, eviti l'altro difetto grave, che si intrigano.
Oh.
Come tutte le cuffie di questo genere, si intrecciano. Comunque, al di là delle questioni tecniche, è diventato appunto un fenomeno tale da farne parlare in tutta la stampa del mondo. Anche in Italia è uscito un pezzo sull'Espresso qualche tempo fa. Si chiama iPod. Potete o essere alla moda e avercelo anche voi, o dire: che palle sta moda, io non lo voglio quel oggetto schifoso. Ogni maledetta domenica, rieccoci. Per fortuna, in questi ultimi giorni i giornali hanno cominciato precipitosamente a occuparsi di una cosa molto importante, che era stata un po' trascurata fino adesso, ovvero della discussione della legge sulla fecondazione assistita. La legge sulla fecondazione assistita è la materia della fecondazione assistita, è un po' come l'iPod, no? È quella cosa di cui alcuni sanno tutto e sono preparati, perché o se ne occupano oppure hanno dovuto occuparsene per i loro desideri e le loro necessità di mettere su delle famiglie.
Certo.
Il resto del mondo, non dovendo, non ne sa niente. Tra l'altro, io appartenevo a questo resto del mondo, poi è capitato per degli accidenti, che conoscessi delle persone molto competenti che me ne hanno raccontato un po'.
Si usava appunto parlare di fecondazione artificiale a posto di fecondazione assistita, invece sono due cose abbastanza diverse.
Sì, poi su, dentro cui ricadono molte questioni diverse e differenti, appunto. Comunque, la legge in discussione, probabilmente molti di voi ne avranno letto, in discussione al Senato dopo essere stata approvata alla Camera, devo dirvi che raccontata a un profano come me è piuttosto impressionante per le cose assurde e pazzesche e anche pericolose che ci sono. Noi abbiamo cercato di invitare qualcuno più competente a spiegarcela, è la senatrice Vittoria Franco dei DS, fiera oppositrice di questa legge, che abbiamo al telefono. Buongiorno senatrice.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora senatrice, riesce a spiegarci sinteticamente quali sono le cose che voi contestate di più dentro questa legge?
Guardi, le cose che noi contestiamo sono tantissime e forse non abbiamo il tempo per esaurirle, però alcune cose le voglio dire. Noi partiamo da un giudizio negativo su tutto l'impianto della legge, la consideriamo una legge anacronistica perché chiude gli occhi di fronte alla realtà delle cose, e la realtà delle cose è fatta di migliaia di coppie infertili o sterili o portatrici di malattie genetiche che cercano di avere un figlio, quindi che cercano di affermare un desiderio, diritto di riprodursi. La realtà delle cose è fatta poi anche da tecniche che la scienza ha messo a disposizione di ricorso, di possibilità di ricorso a fecondazione assistita, medicalmente assistita, che sopperiscono alle carenze diciamo biologiche di una coppia o di una persona, e queste tecniche hanno già prodotto milioni di bambini che sono nati con fecondazione in vitro negli anni e nei decenni scorsi, nei pochi decenni scorsi. Quindi è una tecnica che è molto diffusa nel mondo, che è soprattutto accettata dall'opinione pubblica.
Ecco, ma lei ha parlato per esempio di coppie portatrici di malattie ereditarie.
Sì.
Con questa legge queste coppie possono avere
con questa legge queste coppie non possono, cioè oggi lo possono fare, domani quando la legge sarà stata approvata non possono più farlo, perché la legge dice esplicitamente che possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita semplicemente le coppie per le quali sia stato accertato, medicalmente certificato, che sono sterili o infertili. Quindi restano fuori le coppie portatrici di malattie ereditarie. Cosa succede? Succede che essendo questo divieto legato all'obbligo di diciamo produrre non più di 3 embrioni, nel caso è l'obbligo anche di impiantarli questi 3 embrioni, cioè di trasferirli in utero, anche se si scopre che uno degli embrioni o tutti e 3 gli embrioni è malato perché è portatore di questa malattia genetica, come può essere la talassemia per esempio, ma anche altre, il medico ha l'obbligo di impiantarlo. Questa noi la troviamo una atrocità, qualche cosa di inaccettabile. Pensi che arretramento noi andremo a produrre con questa legge. Oggi è possibile la diagnosi preimpianto se nel caso che la diagnosi riveli un embrione malato, questo embrione non si impianta. Ieri, quando la diagnosi preimpianto ancora non la si conosceva, era possibile, è possibile ancora oggi naturalmente, fare l'amniocentesi dopo il 3° mese di gravidanza, e se l'amniocentesi, che è un'analisi che si fa proprio per verificare il grado di sanità, di salute dell'embrione, rivelava una qualche malformazione o malattia, è previsto oggi, con le regole attuali, è previsto l'aborto terapeutico. Ecco, oggi resta semplicemente l'aborto terapeutico, quindi per salvare un embrione di pochissime cellule che si chiamano indifferenziate ancora, non hanno cellule nervose, quindi non possono essere persona perché mancano delle strutture fondamentali che definiscono una persona, in nome di questo insieme di cellule che è l'embrione nello stadio iniziale, si costringono le donne ad abortire al 4° mese di gravidanza. Ecco, questa per noi è una atrocità inaccettabile, stiamo facendo tra l'altro, il Parlamento per sopprimere questo passaggio della legge.
Tra l'altro, senatrice, questa atrocità si verifica anche in un caso particolare, ma assolutamente non da escludere, in cui la donna, la madre, cambi idea rispetto all'avere un figlio.
Certamente, certamente.
Cambiano le situazioni, può cambiare.
Questo è un altro passaggio della legge che per noi è inaccettabile, perché la legge prevede la possibilità per la donna di revocare il consenso alla fecondazione assistita fino al momento della fecondazione. Ora c'è un lasso di tempo tra il momento della fecondazione e il momento del trasferimento in utero degli embrioni fecondati. In questo lasso di tempo possono succedere numerosissime cose, per esempio muore il partner, per esempio la donna ha un incidente, qualsiasi cosa per cui la donna è costretta a ripensarci. Ecco, la legge vieta questo ripensamento e quindi a quel punto il medico è obbligato a trasferire nell'utero di quella donna che non li vuole più i 3 embrioni che sono stati prodotti.
Eventualmente in modo forzoso?
In modo forzoso, quindi è un trattamento coatto, che qualche cosa che la nostra Costituzione vieta, quindi qui c'è anche un elemento di incostituzionalità oltre che di atrocità umana, ed è qual è la cosa poi ancora più paradossale e incongruente, che quella donna, una volta che ha subito forzosamente l'impianto in utero degli embrioni fecondati, può abortirli dopo qualche settimana, perché noi abbiamo una legge, la 194, che consente l'aborto e l'interruzione volontaria di gravidanza, e che questa legge, tra l'altro, che stiamo discutendo salvaguarda in qualche modo.
Lei non teme, senatrice, che appunto questa contraddizione con la 194 non possa significare, non possa alludere in futuro anche a una revisione della 194?
Beh, questo rischio è realissimo e tra l'altro si creano due strade, si creano due strade che sono destinate a essere sempre più in contraddizione fra di loro. Cioè, da un lato c'è la tutela dell'embrione nei primissimi stadi, quindi di 2, 4, 8 cellule, e dall'altro c'è invece la possibilità di abortire un feto. Quindi si salvaguarda l'embrione di poche ore quindi a questo punto la contraddizione è talmente insostenibile che qualcuna di queste strade dovrà soccombere, e io temo che a soccombere sarà proprio la 194.
Senatrice, grazie molte delle cose che ci ha raccontato, buona fortuna e buon lavoro.
Grazie.
Tra l'altro uscirà fra poco per Einaudi un libro che consiglio, che dovrebbe essere utile per capire queste cose e molte altre. È un libro di Mary Warnock che si chiama Fabbricare i bambini, tutti hanno il diritto ad avere figli. Sarà pubblicato da Einaudi all'inizio dell'anno prossimo. Il 1995 fu un anno terribile per i fumetti americani, perché fu l'anno in cui 3 dei più popolari, delle più popolari strisce americane, forse 3 delle 4 più popolari strisce americane, l'altra è Doonesbury, ne abbiamo parlato un'altra volta, chiusero. I loro autori decisero di smettere di disegnarle, erano rispettivamente...
Censura? No.
No, scelta. Oddio, scelta forzata in alcuni casi, però diciamo scelta degli autori. Uno era Calvin and Hobbes, la striscia che ha come protagonista il bambino e la sua tigre di pezza che diventa viva. L'altra era Bloom County, era la striscia che aveva come protagonista il pinguino Opus. E la terza era The Far Side, che invece non aveva nessun protagonista esattamente, c'erano molte mucche, molti personaggi del West, ma molti personaggi vari. Gary Larson disegnava molte cose diverse nelle sue vignette.
Ricordiamo che le strisce quotidiane nei giornali americani sono molto molto famose.
Sì, sono molto più presenti, sono molto più un'istituzione che non da noi, che sono presenti soltanto in pochissimi giornali e abbastanza trascurate, cioè proprio la pagina dei fumetti è un'istituzione, anche se è un'istituzione che è andata perdendo quota, e questo ha a che fare appunto con questi abbandoni del 1995. Queste tre strisce sono tutte tornate in qualche modo di attualità in questi giorni per 3 motivi del tutto diversi. Bill Watterson, l'autore di Calvin and Hobbes, è stato ritratto da un articolo di un giornale di Cleveland come il Salinger dei fumetti, perché un giornalista di questo giornale l'ha trovato trovato a Chagrin Falls, nell'Ohio, dove non vuole parlare con nessuno, non vuole vedere nessuno, non vuole essere intervistato, non vuole più disegnare, pare dipinga solo dei paesaggi. Ogni tanto le leggende dicono che dopo bruci questi paesaggi. Ha istruito tutti i suoi vicini e anche i distributori dei suoi fumetti a non parlare con i giornalisti, a non dir niente che lo riguarda, e non vuole dir niente rispetto a eventuali ritorni a disegnare Calvin and Hobbes. Calvin and Hobbes è
come l'autore del Giovane Hobbes.
Esattamente, una striscia di una popolarità sensazionale. Nel 1995, quando Watterson lasciò, aveva venduto 23 milioni di copie di libri. È una striscia spiritosissima e molto divertente. Le bizzarrie di Calvin, il suo rapporto con la tigre e il fatto che nel loro rapporto si traducano poi molte cose degli adulti e molte visioni del mondo degli adulti, ha sempre avuto un successo formidabile. Tra l'altro, la cosa particolare della carriera di Watterson è che Watterson non abbia mai voluto cedere a nessun tipo di merchandising dei suoi personaggi, cosa che in America è assolutamente impensabile. La gran parte delle entrate vengono esattamente da questo merchandising, tantissimi soldi e tantissimi milioni di dollari. Lui non ha mai voluto, cosa resa ancora più paradossale dal fatto che uno dei suoi personaggi sia una tigre di pezza, cioè quale personaggio, appunto, pensate a distribuire e vendere una tigre di pezza di Hobbes ai bambini americani, andrebbe, ogni bambino vorrebbe averla. Lui non ha mai voluto, ha deciso che i suoi personaggi erano quelli, non dovevano essere visti in nessun altro modo, non dovevano fare pubblicità a niente, non dovevano essere tradotti in nient'altro.
Non è nemmeno mai stato fatto un disegno animato, come ad esempio per i Peanuts?
No, niente, nessun tipo di traduzione fuori dai fumetti. E adesso appunto questo giornalista di Cleveland l'ha trovato, in realtà non l'ha nemmeno trovato, a un certo punto ha sospettato di averlo visto, e ha detto però non voglio sapere se era lui o non era lui, mi piace pensare di averlo intravisto. A un certo punto ha intervistato un po' di cittadini di Chagrin Falls e ha raccontato la sua storia. Invece, tornato di attualità per motivi molto più concreti di risonanza, Berkeley Breathed, l'autore di Opus e della striscia Bloom County, che era una striscia con personaggi vari e piuttosto bislacchi, però appunto Opus il pinguino era diventato il suo principale personaggio.
Che tra l'altro veniva pubblicata anche da Linus.
Esattamente, anche Calvin and Hobbes. Linus in realtà ha continuato ad essere l'unico giornale italiano che pubblicava diffusamente le strisce americane. Vinse addirittura il premio Pulitzer Bloom County, il suo autore Berkeley Breathed. Anche lui smise nel 1995, adducendo le stesse ragioni che aveva addotto Bill Watterson, cioè che non erano più soddisfatti di come i giornali li trattavano, che le tecnologie moderne, le richieste della pubblicità, il costo della carta erano andati riducendo e rendendo sempre più illeggibili le loro strisce.
Le facevano più piccole.
Piccole, erano stampate peggio, insomma, a un certo punto hanno detto non ci sentiamo apprezzati e hanno lasciato tutti e due. Tra l'altro Berkeley Breathed, ironizzando e polemizzando molto invece con Gene Davis, che è l'autore di Garfield, che è uno che invece si è venduto qualsiasi cosa al mare, legittimamente.
A mille.
Esattamente, Berkeley Breathed ha dato un'intervista a Salon dove prende in giro il fatto che lui abbia 100 disegnatori che gli disegnano Garfield, non sappia nemmeno cosa faccia e probabilmente abbiano disegnato le 100 strisce dei prossimi 100 anni. Tutti quanti, e ha molto sarcasmo nei confronti di questo, mentre dice che lui cerca di disegnare soltanto le cose che lo divertono e che gli sembrano efficaci. Tra l'altro Bloom County aveva un côté molto politico, a un certo punto Opus si candidò alla vicepresidenza insieme con un gatto matto che faceva il presidente.
E quindi Berkeley Breathed ha deciso di riprendere
e il Washington ha ottenuto come condizione che il Washington Post e altri 170 giornali convenzionati gli diano mezza pagina di giornale per la sua striscia domenicale, soltanto domenicale, che è ricominciata da poco. Infine Gary Larson, lui lasciò nel 95 facendo semplicemente per fare altro, cominciò a fare altri libri, fece altre cose eccetera, anche di lui si è cominciato a riparlare, le sue vignette erano molto surreali, forse le avete viste su calendari, sono molto citate in giro, si è tornato a parlare di lui perché sono state raccolte tutte le sue opere in un super cofanetto piuttosto bello da vedere e da regalare a Natale.
Pubblicata anche in Italia?
No, è stato pubblicato in America, c'è Amazon e simili come al solito.
Come sempre.
E ancora per aggiornarvi rispetto a cose di cui avevamo parlato le settimane scorse, stava per uscire un libro di cui avevamo parlato qualche puntata fa, un libro scritto da Renzo Magosso e Roberto Arlati che si chiama Le carte di Moro perché Tobagi, pubblicato da Franco Angeli. Ha un doppio titolo perché ha due storie, appunto una sulle carte di Moro e una sull'omicidio Tobagi. È un libro appassionante, molto forte, che racconta racconta naturalmente una parte importante della storia d'Italia, smentendo una quantità di cose e ponendo delle questioni molto dure, però è anche proprio molto appassionante come storia. Renzo Magosso è un giornalista che si è occupato molto di cronaca giudiziaria, Roberto Arlati è un ex capitano dei Carabinieri che fu appunto responsabile dell'azione che portò a trovare le carte di Moro.
In via Montenevoso.
In via Montenevoso, esattamente. E il racconto di quell'azione e anche il racconto degli inguaffi, diciamo, non voglio usare parole con parole più forti, degli inguaffi fatti per far sparire parte di quelle carte è molto avvincente. Al tempo stesso è molto avvincente e anche terribile il racconto di quello che si sapeva prima dell'omicidio Tobagi a proposito del fatto che questo omicidio fosse in preparazione e del fatto che niente fu fatto per scongiurarlo. Questo libro è stato presentato a Milano questa settimana con una folla impressionante, in una libreria di Milano, in una sala piena di libri, scaffali, adattata per l'occasione a sala per questa presentazione, c'erano più di 200 persone che sono rimaste fino alle 8 di sera, quando la libreria li ha cacciati per chiudere. Non so, sapete che poi a Milano alle 8 di sera sono di solito già quasi tutti a tavola, se non sono ubriachi davanti al bancone degli aperitivi. Questo per dimostrare l'attenzione nei confronti soprattutto del racconto di Renzo Magosso, che è un ottimo scrittore di questa storia, ma un ottimo anche raccontatore orale di questa storia. Ci sono altre cose che dovevamo riprendere, ci hanno scritto in diversi.
Infatti ci hanno scritto in diversi, l'altra puntata noi avevamo presentato il libro di
David Foster Wallace
e ci eravamo chiesti chi avesse letto Infinite Jest, il libro che era stato pubblicato alcuni
anni fa. Una roba più simile a una betoniera che a un libro per infatti, le sue dimensioni.
Infatti, e ci hanno scritto in molti che le 1200 passapagine ce l'hanno fatta, quindi ringraziamo Ghigo67,
sono tornati indietro per
Emanuela,
raccontarla.
Sì, Lorenzo, che tra l'altro ha anche pubblicato un blog
su Infinite Jest.
Su Infinite Jest.
Beh, effettivamente 1200 pagine ce n'è da scrivere.
Ce n'è da scriverli.
Su Esquire di questo mese, Esquire americano, che è un bel giornale, ben fatto, con delle cose, è un giornale che rientra nel genere magazine mensili maschili, quelli dove appunto si ritiene che gli uomini...
Sì, un po' di alto livello, che maschili...
Sì, un po' più in alto degli altri, ma la sua versione inglese per esempio è esattamente simile a tutti gli altri mensili maschili affollati di ragazze, musica, cinema e calcio. Esquire americano è un po' più alto livello, si occupa di cose più di attualità, anche più di letteratura, ha tutta una storia di aver pubblicato grandi scrittori. Ci sono anche diverse cose spiritose, tra cui questa lista di 37 modi di migliorare il mondo, alcuni sono piuttosto divertenti, ve ne cito soltanto alcuni. Uno è un canale televisivo dove ci siano soltanto tenniste slave, e sapete che c'è un grosso seguito come tennis,
piacciono
e diciamo nello stesso genere hostess più carine, la crisi delle hostess carine è un argomento
sui
giornali maschili da tempo, e anche che a 21 anni ogni uomo abbia diritto a una sua canzone personale ogni volta che entra in un bar gli suonino quella
la
canzone
sigla.
Esattamente
come noi se entriamo in un locale
la sua sigla
c'è l'odio.
E infine, per ributtarla più in politica, un emendamento costituzionale che renda necessario che il presidente almeno un terzo del congresso siano capaci di trovare sulla mappa il paese che stanno invadendo. Questa mi sembra una proposta efficace per la politica internazionale.
Questo è abbastanza importante. Ricordiamo che l'indirizzo di posta elettronica ogni maledetta domenica @rai.it. Abbiamo anche un blog, anche se non vi abbiamo mai spiegato cosa è, ed è l'indirizzo
complicatissimo
della RAI.
Lo trovate. Ci sentiamo la settimana prossima, sta per cominciare Vaniglia di Bertolino.
Ciao!